Una chiave di lettura.
Venerdì 11 maggio 2007, questa è la Radio Vaticana in diretta, in particolare il nostro spazio dedicato al commento dei fatti di attualità. Saluto subito Luis Badia Morales, che è accanto a me qui in studio anche questa mattina. Buongiorno Luis.
Buongiorno.
Allora, non ho ricordato il mio nome, Fabio Colagrande in studio con Luis Badia Morales. Naturalmente l'attualità per noi è il viaggio apostolico di Benedetto XVI, oggi terzo giorno, caratterizzato dalla grande messa per la canonizzazione di Fray Galvão, primo santo nato in Brasile. Poi il Papa rivolgerà un discorso ai vescovi brasiliani, si trasferirà da Aparecida per spostarsi in questa diocesi a 170 km da San Paolo, dove si svolgerà il momento culminante di questo viaggio, l'apertura della Conferenza Generale dell'Episcopato dell'America Latina e dei Caraibi, proprio domenica prossima. Ma ieri sera c'è stato l'emozionante incontro dei giovani con il Papa allo stadio di San Paolo Pacaembu, mentre ieri mattina il Papa aveva avuto l'incontro ufficiale con il presidente brasiliano. Quindi abbiamo già numerosi avvenimenti e importanti discorsi del Papa da commentare. Io inizierei proprio, Luis, parlando di questo incontro del Papa con i giovani del Brasile. È significativo che il primo incontro pubblico importante sia stato fatto, sia stato organizzato con i giovani dell'America Latina, in particolare di questo paese. Il Papa ha parlato di famiglia e società e ha invitato i giovani a non sperperare la loro gioventù. Siate gli apostoli dei vostri coetanei, invitateli a camminare con voi.
Non poteva essere altrimenti, perché da una parte il Santo Padre ha sempre espresso il desiderio di incontrare i giovani, non è la prima volta che li incontra in questi due anni di pontificato, già li ha incontrato, è stato lui a presiedere una giornata mondiale della gioventù in Germania che era prevista, doveva presiedere il Santo Padre Giovanni Paolo II. Poi perché il motore della preparazione della visita del Papa in Brasile sono stati i giovani, e lo si è visto ieri, chi ha potuto seguire tramite le immagini che mandava il circuito internazionale in televisione, lo si è visto ieri con quale entusiasmo, con quale organizzazione, con quale partecipazione erano presenti e attentissime al discorso del Santo Padre, che era un discorso lungo, io direi non difficile. Ha trovato secondo me un linguaggio molto adatto, con un portoghese splendido, mi dicono, io non conosco abbastanza bene questa lingua, però ho chiesto specificamente, poi si vedeva del modo come reagivano i ragazzi, non soltanto si è fatto capire perché lo parlava bene, ma anche perché lo parlava con un tono adeguato, sottolineando bene le cose nel momento opportuno. E mi è sembrato interessantissima la struttura del discorso del Papa, perché alla fin fine, rileggendo le 6-7 cartelle di questo testo, il Santo Padre alla fin fine lavora sostanzialmente su due punti, che poi alla fine possono essere quattro, però che trovano un nucleo centrale. Il Papa in un certo momento del suo discorso lo dice praticamente, fra giovinezza e vita c'è un rapporto intrinseco, cioè dire giovinezza e dire vita, e di mezzo, per dare senso a questo rapporto, c'è Gesù. E Gesù che cosa è? Il bene. La frase testuale del Santo Padre, che è stata tra l'altro molto applaudita, molto bella: Gesù ci assicura che solo Dio è buono. Essere aperto alla bontà significa accogliere Dio. Così egli ci invita a vedere Dio in tutte le cose, in tutti gli avvenimenti, anche laddove la maggioranza vede soltanto assenza di Dio. Questo è il nocciolo, secondo me, del discorso. Poi se tu vai a vedere, oltre alle parole matrice che fanno parte del magistero, non so, tipo Dio, Gesù, chiesa e via dicendo, le parole più ricorrenti nel testo sono vita, speranza, bontà.
C'è un altro tema in questo discorso del Papa rivolto ieri ai giovani del Brasile, un tema che il Papa ha toccato nella parte iniziale e che si riferisce proprio a una delle sfide più importanti, potremmo dire, per la nazione brasiliana, che è la sfida legata alla tutela dell'ambiente, in particolare alla tutela del patrimonio boschivo dell'Amazzonia. E poi ieri c'è stato anche un gesto importante del Papa in questo senso. Chi conosce il Magistero, questi primi due anni di pontificato di Benedetto XVI, sa che è una preoccupazione come dire ricorrente quella per la tutela dell'ambiente.
Sì, poi nel discorso, nel momento del suo arrivo, nell'incontro lì all'aeroporto con il presidente brasiliano, già aveva toccato questa questione, quindi lui entrando lì un po' fissando le coordinate di quello che voleva dire in questi giorni, aveva già messo al centro anche la questione ecologica, la questione dell'Amazzonia. Possiamo dire lì due cose. La prima è che nelle parole del Papa c'è una grossa tensione morale, una grossa tensione religiosa e alla fin fine umana, e in questo senso sociopolitica, per il futuro dell'Amazzonia, ma non solo inteso, come spesso accade tra l'altro, come un bisogno di proteggere la natura, di proteggere il patrimonio boschivo, come tu hai ricordato adesso, per la sua importanza per quanto riguarda il clima del pianeta e via dicendo, ma anche perché nell'Amazzonia vive gente, vivono esseri umani, vivono delle persone concrete di carne e ossa. Quindi il problema dell'Amazzonia è una questione di natura, ma è anche, o se vogliamo dire, quella natura deve includere le popolazioni che nel Brasile sono fra le più indifese, fra le più povere, spesso sono minoranze aborigene, indios, che vivono in pratica in alcuni casi, non in tutta l'Amazzonia, vivono anche nel modo in cui vivevano i loro antenati moltissimi secoli fa. Allora, e questo si allascia al fatto che la Conferenza Episcopale Brasiliana, proprio in queste ore, chiudendo la sua assemblea plenaria numero 45, aveva specificamente fatto un documento sulla campagna Fraternità in Amazzonia, dove la Chiesa brasiliana centra un obiettivo di pastorale sociale molto importante per i prossimi anni. Il Santo Padre poi ha pranzato con i membri del comitato della presidenza della Conferenza Episcopale Brasiliana e alla fine, in un modo molto simpatico, ha detto vi porto un piccolo dono, vi porto $200,000 per la vostra campagna Fraternità in Amazzonia. Vi lo posso consegnare, ha chiesto.
Questo per quanto riguarda dunque alcuni momenti importanti di questa seconda giornata del viaggio del Papa, che però ha avuto un altro momento, l'incontro ufficiale con il presidente Lula. Si erano già incontrati all'aeroporto, già si erano scambiati due discorsi molto importanti. Ieri c'è stata questa mezz'ora di colloquio, l'ex sindacalista con moglie e nipote all'incontro con il Papa. Non si è parlato di aborto, ha precisato il direttore della sala stampa Padre Lombardi, sul tema che infiamma in queste ore l'opinione pubblica. La Conferenza Episcopale Brasiliana ha comunque diffuso un documento che ribadisce la difesa della vita e denuncia la crisi etica del Congresso. A proposito del discorso pronunciato da Lula quando il Papa è arrivato a San Paolo l'altro ieri, questo discorso viene oggi pubblicato dall'Osservatore Romano, quindi anche chi non l'ha ascoltato può leggerlo, ed è un discorso che tu già hai detto ai nostri microfoni, è stato un discorso coraggioso, importante, quello del presidente brasiliano, che ha riconosciuto l'importante ruolo della Chiesa nella difesa della pace, nella lotta contro la fame, e ha detto anche parole importanti, tra virgolette, di significato politico sul suo impegno per l'educazione e per la difesa della famiglia in Brasile.
Sì, sì, e ne ha avuto anche molta eco nello stesso Brasile, anche qualche polemica, tra l'altro, all'interno del suo stesso partito. Alcuni membri del Partito dei Lavoratori, al quale appartiene il presidente Lula, si sono un po' infastiditi, hanno trovato che questo discorso non era proprio il caso di farlo. Invece, secondo me, il presidente ha interpretato benissimo il sentimento maggioritario, sicuramente della stragrande maggioranza del Brasile, e non ha fatto un discorso diplomatico delle circostanze, ha sottolineato le molte cose in comune che c'è fra il popolo brasiliano, la Chiesa, e anche dal punto di vista del suo programma sociale. Sì, è un discorso molto molto importante e che incomincia ad avere anche ripercussione in altri paesi dell'America Latina.
Allora guardiamo velocemente alle prossime tappe di questo viaggio. Questa mattina la canonizzazione di Frei Galvão a San Paolo, poi lo spostamento ad Aparecida, e prima ancora di guardare a quanto avverrà domenica con l'evento centrale, cioè l'inaugurazione di questa conferenza generale dell'Episcopato dell'America Latina e dei Caraibi, domani mattina questa visita nella Fazenda de Esperanza. Il Papa incontrerà dei giovani emarginati, appunto un centro dove vengono aiutati giovani ex tossicodipendenti o comunque emarginati, e come è stato detto il Papa va proprio a incontrare i giovani che sono passati per l'inferno, giovani che hanno davvero sperimentato sulla loro pelle la sofferenza e poi l'amore che in qualche modo salva. Sarà un momento anche quello importante di questo viaggio, che ha mille punti di vista interessanti.
Sì, certamente, non solo perché, come hai sottolineato poc'anzi, è un incontro un po' particolare, cioè un incontro del Papa con il dolore, perché lì c'è gente che ha sofferto, che tenta di rifarsi la vita, gente che tenta di uscire dalla tossicodipendenza, dall'alcolismo. È un gesto rilevante del Papa e attendiamo che cosa dirà il Pontefice nell'incontro con i membri di questa comunità. Ma l'altra cosa da sottolineare è che questa comunità, la cosiddetta Fazenda Esperanza, è una realtà continentale, perché lì non troverà soltanto ragazzi del Brasile, lì troverà ragazzi del Cile, di Cuba, della Colombia, cioè è diventato un punto di raccolta in questo senso, e quindi sarà un incontro quasi anticipatorio di quello che dopo comincerà nell'incontro con tutta l'America Latina nella quinta conferenza, cioè un aprirsi a tutti i paesi, a tutti i continenti, al dolore di tutti i paesi, di tutti questi giovani, e perciò vedo anche sulle stampe latinoamericane molta attenzione per questo incontro.
E poi domenica mattina la Santa Messa di inaugurazione, ma poi anche l'apertura vera e propria della conferenza, il primo discorso toccherà al Papa e sarà, come dire, darà il là poi alla discussione di questa conferenza generale che andrà avanti per diverse giornate.
Infatti i due momenti legati all'apertura della quinta conferenza sono la messa e quindi l'omelia del Papa durante la celebrazione eucaristica davanti al santuario della Madonna Aparecida, Nuestra Signora della Aparecida, che avrà ovviamente, possiamo immaginare, una importanza sostanzialmente religiosa dal punto di vista della fede. Invece poi al pomeriggio, quando inaugurerà formalmente i 18 giorni del lavoro di questi quasi 300 vescovi dell'America Latina che dovranno lavorare fino al 31 maggio, lì invece entreremo un po' nel piano pastorale organico che il Santo Padre proporrà ai vescovi latinoamericani alle 22 conferenze episcopali. Ho l'impressione, per il tono dei discorsi del Papa fino a questo momento, che il Papa in questo caso domenica da una parte fisserà le coordinate centrali della dottrina della Chiesa, soprattutto Gesù e la Chiesa stessa, ma penso che lascerà grandissimo spazio per i prossimi 18 giorni ai vescovi. Con ogni probabilità lancerà una sfida, cioè fate voi, analizzate, studiate, discutete, scambiate esperienze, fate una diagnosi corretta dei problemi in America Latina, e poi al momento della conclusione ci incontriamo. Perché dico questo, ci incontriamo? Perché le conclusioni di Aparecida non diventano ufficiali nel momento in cui si chiude la conferenza il 31 maio, sono private e devono essere trasmesse al Santo Padre, sarà lui alla fine che, dopo averle studiate, darà il suo nulla osta e permetterà la pubblicazione.
Grazie dunque a Luis Badia Morales per questo punto circa a metà strada di questo viaggio apostolico del Papa in Brasile. È tutto per questa chiave di lettura. Da Fabio Colagrande, ancora buon ascolto.